mica facile, perché in certi momenti andiamo dentro pesante.
Ma a me sembra che fosse un libro quasi inevitabile, come ha pensato Giuseppina, cioè hai talmente tanto scherzato coi santi, se posso usare un termine.
Con molto rispetto.
Sì, sì. Ma poi con grande competenza soprattutto.
Sì, soprattutto, no? Perché sono andato sulla via della del teatro popolare, della letteratura popolare, della poesia, del canto popolare, tutto. E quindi lì ho trovato una fonte straordinaria, anche colta e intelligente. Sai, trovi dei poeti sono del 200, come il buon Vesin della Riva, che parla, che dice queste cose. Da poco lui fa parlare il primo uomo, no? E dice: da poco Deo savea, mamma ves creao, dal momento che Dio sapeva già, prima di crearmi, che io per un solo peccato mi sarei perduto. Crear nome doea crear. Con tutto che volendolo poteva farmi sano, con tutto che volendolo e sapendolo, tutte e due, volendolo e sapendolo, poteva farmi sano. E aspetta, sano e forte e provveduto. Ma guarda che bellissimo, no? Provveduto, cioè sapiente, conoscente.
Certo.
Con tutto questo lui l'ha fatto ugualmente. Perché? Per quale ragione? A che scopo? Per la noia? Perché essendo eterno voleva che anch'io fossi eterno e anche mia moglie fosse eterna, così da creare della gente che si guardava negli occhi e cercava di inventare qualche cosa per arrivare alla fine della giornata, che sarebbe stata uguale, precisa a quella di ieri, dell'altro ieri, del futuro e via dicendo. Allora è per noia che hai inventato queste storie. Pensa una cosa così. E hai obbligato noi a recitare una parte, soltanto che non è una recita finta, tanto per giocare, ma noi siamo condannati davvero, noi dovremo soffiare e spingere, piangere davvero, mia moglie in particolare dovrà urlare quando i figli nasceranno, e poi la fame, e poi la sete, e poi le piogge, il terremoto, il vento. Tutto questo non è che ce lo fai vedere attraverso una proiezione. Bello che dici la proiezione, non so quello che pruidala, cioè una esposizione dipinta. Questo vuol dire?
Forse.
No, è vero, autentico tutto. Allora, davanti a queste teste, capisci che c'è una bella sorpresa. Dante non è mai arrivato a dire queste cose.
Sì, con straordinaria profondità.
Dante non è mai arrivato a dire, a svelare questi concetti. Non parla mai della perché? Perché è preoccupato ancora per la Chiesa, perché la Chiesa l'ha stangato, l'ha cacciato via dalla sua città, e lui teme di essere cacciato via, come gli succede, da tutte le città che va ad abitare. Viene invitato, poi legge la sua, poi doveva essere un rompicoglione che non finisce mai.
Anch'io ho questa sensazione.
Con un sacco di figli, costava l'ira di Dio tenerlo sotto, dover da mangiare da questa gente, ogni tanto lo mollavano, dice adesso basta, vai, non trova in un altro posto.
Senti, io ho trovato molto interessante il riferimento a tua madre, di cui hai parlato anche altre volte, ma al tipo di cultura che aveva lei, che in qualche modo ha avuto importanza nel tuo modo di pensare alla religione, alla storia della religione, ai pensatori.
Di Franca.
Di Franca, ma però anche di tua
mamma
che aveva questa cultura, come dire, avida, curiosa, ti rubava i libri.
Cultura contadina, però seria, importante, di quei contadini che sanno, che conoscono, che leggono il tempo, la luna, che sanno quando arare, quando seminare, quando buttare acqua, come fare come produrre l'acqua, farla arrivare, i fiumi, le piante, una cosa incredibile. Sai che è una donna, c'è scritto lì, no?
Sì, sì.
Che studiava il latino per insegnarlo ai figli.
E che ti rubava i libri all'università, bastava che tu li mettessi sullo scaffale, che lei si riprendeva per leggerli. Certo. Quindi, e suo padre, no? Mi pare, sì, avesse questa grande
padre suo, era un
consapevolezza
genio.
Agronomica.
Se non fosse stato bloccato dalla sua origine contadina, era uno che conosceva tutto quello che si può sapere sulla coltivazione, sugli innesti, sugli incastri, sugli animali, come bisogna produrli, come bisogna allevarli, che cosa succede. Era incazzato nero sullo sfruttamento intensivo, per esempio. Vuol dire distruggere completamente una categoria di esseri viventi.
Perché ti chiedo questo? Perché nel libro è molto chiaro che il tuo rapporto con la natura e l'importanza che le dai da un bel pezzo è una tradizione familiare in qualche modo, ma al tempo stesso è diventato una consapevolezza nel corso anche dell'ultimo periodo, no? E qui parli anche del Papa e del suo modo di parlare di ambiente.
Sì. Bene, è logico, perché questo è un Papa miracoloso, veramente il vero miracolo nella Chiesa è aver potuto spuntare un uomo così preparato, soprattutto perché non è soltanto uno che parla male del capitalismo, dello sfruttamento, della pochezza, no, ha coscienza storica di quello che il San Francesco che lui ha scelto. Lui sa che San Francesco è stato censurato, che l'hanno preso, impacchettato, buttato via tutta la sua storia e ne hanno fatto un'altra. Lui è cosciente, tanto è vero che adopera nei suoi ingressi a piedi giunti le parole che sono state censurate. È straordinario. Cioè, c'è stato un momento, pochi lo sanno, lo ripeto, che Narbonne, la città francese dove c'era un centro molto importante di giudizio, di tribunale dell'Inquisizione, e di lì si facevano così degli incontri molto importanti per decidere dove doveva andare la Chiesa. Siamo nel 1200 e si arriva ad affacciarci al 1300. A un certo punto decidono, appena è morto il santo, di rivedere un po' tutta la sua storia, che è già stata scritta su ordine della Chiesa. C'è già una storia scritta. E la prendono e la buttano via. E allora cominciano a costruire un'altra storia. San Francesco, prima di tutto, è censurato su tutto quello che è la sua giovinezza. Lui aveva partecipato alla rivolta per Assisi, per renderla libera, per farla diventare repubblica, Repubblica di Assisi. Poi cacciano via tutti i signori, abbattono tutte le torri e poi comincia la guerra, naturalmente, di riconquista da parte dei signori, che pagano eserciti, che pagano altre città perché li aiutino e via dicendo. E lui si mette a combattere, va soldato della Repubblica. Combatte contro le truppe organizzate, soprattutto di gente che fa il mestiere di ammazzare proprio per professione, e a un certo punto viene fatto prigioniero, viene sbattuto in un carcere, ritenuto in un anno, e un miracolo che lui non muoia, perché lì dentro era veramente, doveva mangiare la terra, mangiare i topi, mangiare tutto quello che era impossibile per sopravvivere. Allora non c'era una condizione di conduzione di un carcere, neanche come è oggi. E poi lo liberano e il padre gli va incontro, lo perdona di tutto, per carità, di tutto quello che ha combinato, l'ha rovinato il padre, ha rovinato il padre, che era un grande mercante, rispettato in tutta la città. Lui si è trovato con un figlio che buttava all'aria tutta la sua reputazione. E cancellano anche questo, cancellano anche la galera, cancellano, e lui allora decide di fare un passo molto pesante quando è appena guarito, è quello di buttarsi completamente nell'aiuto dei poveri e nel seguire le parole di Cristo, del Vangelo. anche quello del Vangelo, della sua lettura, dello studio, e vi dicendo, è cancellato. Cioè tu hai tutte delle storie, producono un santo che non è mai esistito, fatto da furti condotti sulla vita di altri santi. Per esempio il fatto del mantello, lui che dà il mantello, mezzo mantello, tutto il mantello a un povero.
San Martino.
Non ha mai fatto questo. Poi piccoli miracoli, medi miracoli che Francesco non ha mai portato avanti. E ancora buttano via tutte le storie più importanti di Francesco, tutta la sua attenzione sulle cose stupende che Dio ci ha creato e che noi non leggiamo e non vediamo, come l'aria, con il piacere di vivere, il piacere di sentire il vento, il cielo, l'acqua, il sole e soprattutto il fuoco. Allora, questa cosa qui che è importantissima, e si è messo in poesia, ma non è esaltata come lui l'aveva fatta, come valore di amare quello che Dio ti ha dato e di capire la ricchezza che ti ha dato. E così con la raccolta dei denari o dei mezzi per aiutare i poveri. Allora lui dice, quando va dal Papa, io voglio continuare ad avere il diritto, tu me lo devi dare, che io faccia la carità, ma attento, io non voglio toccare mai niente che viene regalato perché si dia ai poveri, né che sia in denaro o in merce.
Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3.000 capriole.
Napoleone prima andava matto per sto grano.
Dunque, era la prima parte della conversazione che abbiamo avuto con Dario Fo qualche giorno fa. Ci stava parlando di San Francesco e di come in realtà la sua storia sia stata spesso dimenticata, amputata, tradita, a partire dal fatto appunto che il nuovo Papa sembra per Dario Fo essere una bella sorpresa. Continua a parlarci di San Francesco e di altre cose, Dario Fo, in questa seconda parte di questa conversazione.
Dicendo che lui dice, io non voglio toccare le merci, i soldi, i denari, le case, il terreno che vogliono regalare ai poveri. Sarà ognuno che dona, che va. E noi vi diciamo dove sono i poveri, poi ce li indichiamo, ma ci andate voi a dare questi denari e a dare questi aiuti. Perché? Perché bisogna evitare che diventi un mercato dove c'è qualcuno che raccoglie e distribuisce e decide a chi distribuire. Allora questo diventa un potere. Avere in mano la gestione della carità è il potere più alto che si possa immaginare in un'organizzione.
Pensa che modernità che... soprattutto, che previsione del...
aveva capito, ed è quello che già... oggi, perché è importante questo Papa? Perché dice queste cose che sono censurate, hai capito? Che sono state cancellate. Lui ha ridato vita al testo originale, al pensiero originale di San Francesco, che non è quello ufficiale.
Ti saresti aspettato, con l'esperienza di vita che hai, perché non ho voglia di parlare di anni, ma di esperienza, cioè di un arco, che sarebbe arrivato un Papa così?
No.
O avevi perso le speranze?
No, no. Pensando ai Papi, ma lì c'è stata una crisi, è la crisi che ha determinato. Hanno dovuto per forza trovare un altro che fosse fuori dall'ambito dei designati. C'era una specie di, c'è ancora, una specie di ensemble di vescovi cardinali che sono banche, che sono organizzazione del potere, che sono sfruttamento delle risorse. E lui si trovava fuori, ma nella rissa che c'era fra i vescovi, da una parte e dall'altra, il vescovo tedesco, quello che c'era prima che era morto, quello che c'era, a un certo punto c'è stato un conflitto per cui alla fine hanno preferito elevare al compito uno di cui non sapevano niente. Loro hanno messo su uno che non si aspettavano fosse spostato alla rivoluzione. Perché è una rivoluzione che sta facendo qui.
E poi una capacità di comunicazione che deriva anche dal fatto che è un gesuita, questo non lo possiamo dimenticare, perché è veramente padrone delle parole.
Ah, sì. Ma lui adopera un linguaggio che è quello di San Francesco.
Sì, sì.
Scarno, secco,
esatto. Essenziale.
Senza retorica, essenziale.
Insomma, potremmo andare avanti a parlare del Papa, ma vorrei tornare a Dio, perché Dio, che fosse donna, ormai sono un po' di decenni che avevamo il sospetto, a Franca è venuto molto presto questo sospetto, ci avete lavorato sopra, certo, in tanti vostri lavori, ma che fosse donna anche lo Spirito Santo, devo dire che leggendo il libro non m'era venuto in mente. Com'è?
Beh, ma questo è, sono le cose che insieme io e la Manina abbiamo trovato, soprattutto lei che ha insistito perché si desse uno spazio importante a questi argomenti. Cioè, diciamo che lei non mi ha soltanto indicato, mi ha suggerito e molte volte ha così, diciamo, scritto il pezzo che io sognavo di poter mettere su un libro. È stato di una forza incredibile sul piano del coraggio e della collaborazione.
Insomma, questo Spirito Santo che svolazza in modo un po' inopportuno qua e là, dando fastidio magari anche agli altri due, insomma, cioè già subito fa venire in mente un tuo modo di affrontare la religione, come gli altri argomenti importanti che comunque c'entrano tanto con la storia del mondo. Quindi, con lo sghignazzo che, viva Dio, speriamo, viva Dio, l'ho detto, speriamo abbia anche Dio, se mai dovesse esistere. Io la penso come te, non credo.
Soprattutto sai una cosa a proposito del Dio, è il fatto che, ribadisco, è questo trovare questo Dio che espone un'idea grottesca e paradossale e la sostiene impunemente. Cioè, quando dice non sono convinto che Abramo mi voglia bene. Per esempio, Abramo è un sant'uomo, Dio lo adora, il rovescio,
padre,
però
dell'umanità.
A un certo punto dice: ma egli mi ama davvero o sta amandomi per paura, per la mia forza, per certe brutalità che ogni tanto mi vengono fuori? Mi ama davvero? Sì, vediamo se è disposto a sacrificare il suo figliolo più caro, bruciandolo, sgozzandolo per me. E naturalmente, quando questo uomo viene a sapere l'idea di Dio, dice: ma come, ma perché lo fai? Ma l'hai creato anche tu con me questo, e adesso io lo ammazzo come un capretto per poterlo poi bruciare, fare arrosto per il tuo piacere, sentire il profumo che ti arriva in cima. Ma è una un'orrendezza incredibile. E lei dice in poche parole: dimostrami che mi ami, sacrificalo. E qui c'è tutto il fatto che l'angelo che arriva come un razzo, ferma l'azione nel momento in cui lui ha tirato fuori il coltello per sgozzarlo e gli dice: ferma, stavamo scherzando. E allora c'è la rabbia, il risentimento, la disperazione di Abramo davanti a questo gioco che si è fatto con lui. E va avanti la storia con le malinconie e i dubbi. Ma poi io nella storia, non so se se ne ricordo, ho ripreso tutte le storie paradossali, come quello del viaggio dentro la pancia
di Giona nella balena, sì.
Della balena, e poi il ritorno, l'uscita, e perché Dio ha voluto anche lì punire e buttare dentro le fauci della balena e tenerlo dentro per 3 giorni e poi non lo trova più e poi teme di aver sbagliato, di aver esagerato. Cioè è un Dio, quello che viene avanti, pieno di dubbi, pieno di risentimenti,
di malumori,
di rabbia, di gelosie, di affetti sganasciati, e ci sono tutto intorno i credenti che devono soffrire di queste aberrazioni che Dio tira fuori a piè sospinto.
Ascolto popolo di naviganti, eroi, poeti, santi, di emigranti, di ricchi benestanti e lavoranti stanchi. Or piantatela con i lamenti, basta di mugugnare, presto in coro cantar e attenti a non stonare.
E chi ce lo fa fare, e chi ce lo fa fare, d'essere contenti e di cantare, perché papà. E chi ce lo fa fare, e chi ce lo fa fare, d'essere contenti e di cantare.
La fila cantino i ministri e i sottosegretari, in controcanto seguono arcivescovi con i generali, ed in falsetto le toghe d'ermellino ed i banchieri, molto suadente gorgheggi, gorgheggi l'inquirente, le casalinghe e gli impiegati tutti del ceto medio basso. E gli operai e gli avventizi vari non devono cantare. Sottoccupati, disoccupati potranno solo fare come contrabbasso.
Mamma, e chi ce lo fa fare?
Lasciamo a chi ce lo fa fare, 1977, uno dei pezzi storici scritti da Dario Fo e Franca Rame, questo faceva anche parte di una celebre serie di trasmissioni televisive, ma l'ultima parte della conversazione avuta con Dario Fo qualche giorno fa ve la proponiamo ricordandovi ancora una volta che questa sera Radio Popolare a partire dalle 19.50 circa, dopo il nostro GR delle 19.30, sarà in diretta dal piccolo teatro studio Melato per trasmettervi la serata in cui tanti milanesi, tanti amici e anche tanti artisti faranno gli auguri a Dario Fo per i suoi 90 anni. Sentiamo l'ultima parte della nostra conversazione.
Io ti lascio libero, sei stato già molto gentile con noi a darci tutti questi minuti.
Mi piace con te.
Ci conosciamo ormai da tanto, da quando ero piccolina, insomma.
È un tema a cui ci tengo che venga analizzato.
Allora, dicevo che si parla tanto di natura, anche di oggetti della natura in questo libro, perché giustamente, essendo un libro di riflessioni in un appuntamento importante della tua vita, parla anche di radici, perché giustamente ci racconti delle tue, ma anche delle nostre radici, sì, culturali, e poi parli di questo famoso al di là in cui credo né io né te crediamo, ma che se ci fosse ognuno ogni tanto si diverte a immaginarselo. E allora l'idea di me e Franca nell'epilogo come due piantone, lei magari con le fronde più dorate come erano i suoi capelli, io invece un po' diverso, insomma, così come sono adesso, in fondo è un'idea almeno a livello così di fantasia, di estetica, che non mi dispiace.
Poetica e festosa.
Perché gli alberi sono stati parte della tua vita di ragazzo, perché hai vissuto comunque, come raccontavi, in luoghi dove la natura per fortuna era ancora molto presente.
Prepotente.
E sono stati un simbolo nel bene o nel male anche della nostra vita politica, del nostro percorso. Insomma, gli alberi e le piante in qualche modo sono molto di più di quello che sono diventati ormai, no? Nella vita nostra. Forse dovremmo recuperare un rapporto un po' più stretto.
Sai, io sono rimasto veramente sconvolto un giorno andando a Trieste e c'erano una compagnia che veniva dall'interno della Jugoslavia e che parlava un linguaggio per me difficile, e a un certo punto però ho capito subito di cosa si trattasse, di un rito popolare che veniva eseguito alla morte di un componente della comunità. E allora tutti quanti quelli che l'avevano conosciuto, amato, avevano vissuto le situazioni positive e negative con lui, con la sua famiglia, con la sua storia, dovevano raccontare il rapporto e quello che si ricordavano. E la cosa incredibile è che tutto questo veniva fatto davanti a un albero, e questo albero, piccolo ancora, era stato stampato, proprio si può dire inserito dentro la terra, nel momento stesso in cui lo avevano sepolto, cioè avevano sepolto nella terra l'amico e poi sopra avevano piantato l'albero. Allora si parlava, tutti quanti parlavano con l'albero, l'albero che pian piano, una trovata scenica molto bella, cresceva, cioè l'albero si vestiva, si prendeva, mangiava addirittura il corpo di questo amico, ed era a lui che bisognava parlare, perché è la vita che torna attraverso la natura. E nel racconto tutti gli altri partecipavano con risate, con applausi, con affetto, e alla fine tutti abbracciavano l'albero. Questa è la ragione per cui ripeto ogni tanto questa idea dell'albero che di fatto ha assorbito l'uomo e lo tiene in vita.
E poi insomma magari ha anche una capacità di osservazione e di stabilità che l'uomo non ha, e neanche Dio, perché da come abbiamo detto prima è piuttosto un tipo instabile. L'ultima domanda risale alla nostra precedente conversazione qualche settimana fa. Tu dicevi: ho tante cose ancora da raccontare e c'ho poco tempo, insomma, cioè lo dicevi in modo molto concreto, cioè così.
Ho sempre fretta. È evidente che lascerò indietro tanti. Ogni tanto per fortuna, Franca, ha raccolto centinaia, migliaia di documenti che adesso si metteranno a Verona in un palazzo piuttosto grande, anzi sono due palazzi, tutto quello che abbiamo prodotto nella nostra vita. Ed è una quantità enorme, siamo rimasti spaventati, quello che ho fatto nella pittura, quello che le incisioni, le scenografie, i costumi, quello che abbiamo scritto, ritrovato, riscritto e soprattutto ristampato, e tutto quello che è stato eseguito e messo in scena all'estero, e i testi e anche lì le scenografie, i costumi, l'allestimento e via via. Cioè, siamo resi conto che sono alcuni camion di roba. È una cosa, non sappiamo dove metterli alla fine, tutta questa gente, tutti questi spettacoli, queste testimonianze, perché è la storia del nostro lavoro, secolo. Cioè c'è tutto, ci sono le bombe, ci sono le crudeltà, ci sono la violenza, c'è il momento di gioia, c'è la speranza, c'è il lottare, e tanto, tanta popolazione che ci ha anche seguito in molti momenti. Mm-mm. E che ci ha veramente spinti a resistere, ad andare avanti anche adesso.
L'ultima cosa, veramente l'ultima, insomma, già abbiamo usato l'espressione, la usiamo anche noi, una vita all'improvvisa, che ce l'avete insegnato voi, sì. No? Cioè, che cosa vuole dire? Però se un maestro come te, una maestra come è stata Franca, che con te è sempre stata in una cosa sola, doveste trasmetterci due, tre parole importanti che rappresentano il vostro percorso, quali sceglieresti fra le tante che hai usato, che ci hai trasmesso, che hai inventato addirittura? Tu hai anche inventato delle parole, delle espressioni.
Ma la cosa più importante credo che sia: ricordati il tuo mestiere, che significato ha, dove vuoi arrivare, cosa vuoi dare agli altri, soprattutto dare la conoscenza, il sapere e soprattutto la verità. Ecco, il problema è proprio questo: sapere, conoscenza, verità. Per farne che cosa? Per poter andare avanti, per poter reinventare un mondo che, che sostituisca quello che stiamo vivendo, che è veramente un po' triste, pieno di menzogna, ipocrisia e di parole dette con la speranza che si accettino e ci si creda fino in fondo. Il gabbato, siamo gabbati e soprattutto siamo stati castrati dalla voglia di produrre e di cambiare le cose. E allora ecco che è importante questo prendersi il compito di dare ai giovani soprattutto la dimensione delle cose e riproporre che ci si butti dentro e si cambino, ma veramente con grande dimensione nel ricambio.
Grazie Dario, buon compleanno.
Grazie, caro, grazie. Figurati.